Vuoi raccontarci un po' come è nata questa canzone?
Beh, ovviamente, come diceva Giovenale, l'indignazione mi fece il verso. Io ero a Genova insieme a quelle parecchie migliaia di persone già il venerdì e poi insieme a quelli altre 300.000 il sabato, e ho preso la mia porzione di manganellate e di gas lacrimogeni, nel mio caso per fortuna più gas lacrimogeni che manganellate. E che ne so, sarà che il lacrimogeno, come dire, fa fiorire l'ispirazione, insomma.
Certo.
E quindi sono, cioè, come dire, quando ispiri, appunto, hai un'ispirazione del genere, poi probabilmente il fenomeno della rabbia e dell'indignazione per ciò che ti avviene attorno, per ciò che vedi, ti permette di buttarlo fuori in una canzone.
Certo, una canzone che abbiamo cantato e ascoltato tante volte in questi anni, che in qualche modo è divenuta una sorta di filo della memoria che si intreccia con quei giorni, con quelle ore, che ci ritrasmette le emozioni, perché poi...
Purtroppo sì, quello che di primo acchito è giusto uno sfogo col tempo, ma credo che succeda a chiunque scriva questo tipo di canzoni, col tempo si trasforma in un elemento fondamentale, in un appiglio alla memoria. Ora faccio per dire, penso a quella straordinaria canzone scritta da Fausto Amodei sugli ammazzati a Reggio Emilia, e credo oggi che se non ci fosse quella canzone molta meno gente saprebbe qualcosa di quella vicenda, perché tutto scompare. Anzi, semmai col passare del tempo, cantando quella canzone, se ho una paura è di aver cantato una canzone che, come dire, ricorda molto bene a tutti noi che c'eravamo la rabbia, e ho sempre paura che chi non c'era ne capisca poi qualcosa. Fondamentalmente, probabilmente viene assalito da questa ondata emotiva, che poi è la cosa più forte che ci può essere in una canzone, però chissà se veramente diventa informato su quei fatti, man mano che le stratificazioni e anche le menzogne.
Ma io voglio pensare di sì. In fondo, proprio la canzone di cui parlavi tu, quella sui morti di Reggio Emilia, quella di Amodei, che appunto rievoca un'epoca che nemmeno io, che purtroppo ho il triste privilegio di una certa età, ricordo, eppure l'emozione, la capacità di rievocare un'epoca, anche con le modalità con cui quella canzone è stata costruita, ce la riporta, no? In qualche modo,
certo. No,
anche dal punto di vista musicale, della costruzione poetica, sono tra la tua e la sua c'è una gran distanza, anche se si parla sempre di episodi difficilissimi, di lotta politica, di repressione, e di morte. Però in qualche modo
sono passati anni e anni, e forse ancora oggi dire, cioè, quella mia è una canzone che ancora dice molti noi. Ecco, l'impegno forse è quello che da questo noi meno gente possibile si senta esclusa e più gente possibile si senta inclusa, anche se appunto il lavoro che i tribunali e spesso i pennivendoli di regime va esattamente nella direzione opposta. Per questo forse queste canzoni che non arricchiscono molto il conto in banca di chi le scrive, però danno il piccolo orgoglio di tentare di lavorare contro un'informazione troppo spesso utile a chi reprime più che a chi è represso.
Beh, a me è capitato tante volte di sentirla questa canzone, e con l'andare degli anni mi accorgo che sono sempre di più le persone che la sanno, che la ripetono, che la cantano assieme a te, se la canti dal vivo o la canticchiano in sottofondo al CD quando questo va, e credo che questo sia un elemento di identificazione forte, no? E che ci rimanda un po' a quella che è la funzione del compagno che produce musica, che produce versi, che produce comunicazione come dire, comunicazione, boh, militante, certo, è una brutta parola che non mi piace, comunicazione attiva, in cui, sì, la sua vita è attraversata, no, da quello che racconta, ma al tempo stesso riesce a trasformarla in una poesia la cui valenza è del, sì, tutto universale.
Diciamo un punto di vista individuale che per una serie di ragioni purtroppo non piacevoli diventa un punto di vista collettivo. È un mestiere molto antico, molto artigianale, ora senza riempirsi la bocca con parole grosse come poesia, come arte, però un mestiere artigianale che in Italia ha una grande tradizione, che è quella del cantastorie. Ora si può risalire anche molto più indietro a coloro che appunto cantavano la storia delle cannonate del 1898 a Milano, per dire, di Bava Beccaris, e poi quella di Piazza Fontana, della memoria di Pinelli. Insomma, ci sono vari momenti in cui forse le canzoni nell'immediato hanno raccontato una storia molto più vera che i giornali. E questa è una tradizione, credo, alla quale mi voglio prendere il piccolo onore di appartenere.
Ecco, aiutaci a fare un percorso, raccontacene qualcuna di queste canzoni che secondo te è riuscita a raccontare quella storia che le cronache aride e spesso interessate dei
quelle
giornali.
A cui facevo, sì, sicuramente quelle a cui facevo riferimento. Quella appunto del 1898, noto come Inno del Sangue, o più nota a livello popolare come Il feroce monarchico Bava, o addirittura una straordinaria canzone che si chiama O Gorizia, tu sei maledetta, come dire, scritta quasi col proprio sangue dai soldati in trincea nel 15-18, e come dire, rimasta sepolta per tanti anni nella memoria collettiva. E quando poi fu tirata fuori nell'importantissimo spettacolo Bella Ciao, che fu il primo spettacolo a portare in un teatro borghese le canzoni popolari, quando avvenne questa, la cosa fu talmente dirompente che il pubblico, in parte appunto ex ufficiali borghesi al Festival dei Due Mondi di Spoleto, si ribellarono creando un vero scompiglio in platea. Questo avveniva nel 1964, quando appunto debuttò lo spettacolo Bella Ciao, e questa cosa qui fu seguita da un processo addirittura. Insomma, quindi non sono solo canzonette, e così sappiamo che spesso l'antifascismo, durante il fascismo, come dire, permeava più certe canzoni popolari appunto che andavano di bocca in bocca, o c'è un sindacalismo dal basso che è nelle canzoni delle operaie tessili. Per esempio è straordinario come le donne, spesso le donne operaie, le donne lavoratrici condannate al silenzio, tanto in casa quanto sul posto di lavoro, come dire, invece rivivessero attraverso le canzoni. Penso appunto alla tradizione delle lavoratrici del tessile, le cosiddette filandere, o anche alla tradizione delle mondine, delle mondariso, due tradizioni peraltro piemontesi, visto che
sì, sono sì. Altro che ci siamo, ascoltavamo con attenzione.
Sì, voglio dire, mi rendo conto che sto evocando soprattutto forme di canzoni popolari, però se c'è una forma come dire, che ha espresso spesso la lingua del popolo, lontana, come diceva l'Internazionale, un'altra grande canzone che ha testimoniato un momento importante della storia, no? L'Internazionale, prima di diventare un inno ben prima di diventare un inno di alcuni partiti che se ne sono appropriati, è stata una canzone della Comune di Parigi, quindi scritta durante una repressione. E non a caso la sua seconda strofa, quella meno tradotta e meno citata dai vari partiti comunisti, diceva: noi non vogliamo più né dei né cesari né tribuni, la storia ce la raccontiamo noi. E la canzone è un modo di raccontare questa storia lontano non solo dall'informazione di regime, ma spesso anche dall'informazione dei partiti che si vogliono fare gli unici interpreti dell'altro punto di vista. Quando sappiamo che questo punto di vista è qualcosa di più collettivo, che nasce dal basso. E niente, la canzone è un modo di riaffermare questa cosa qui. Ecco, infatti certe canzoni hanno sempre dato fastidio a ogni forma di potere. Ecco, oggi certo... come oggi spero che riusciamo ancora a dare fastidio.
Ma io penso di sì, e per tornare a Genova, per tornare allo spirito, no, che ha prodotto quella canzone, l'ultima galleria. Adesso la dico giusta. Ci vuoi raccontare così brevemente, no? Anche soltanto qualche flash della tua di Genova, che in qualche modo è stata anche la Genova di tanti altri, visto come l'hai certo. saputa ben raccontare, ma torniamo proprio alla tua personale.
Ma, sì, veramente non riesco, cioè, io andai a Genova, non ero già più bambino, nel 2001 del 72, quindi insomma ero un trentenne sostanzialmente. E all'epoca peraltro lavoravo, quindi ricordo che andai il venerdì, ero in sciopero, perché appunto c'era uno sciopero, credo indetto dai sindacati di base unitariamente. Quindi...
Certo, abbiamo parlato prima a lungo del percorso di Anarchici contro il G8 e di come dire abbia puntato in maniera proprio forte, no? Allo sciopero generale, come tanti lavoratori e compagni proprio colsero l'occasione dello certo. sciopero e vennero a Genova. Tu eri uno dei tanti.
Mi mossi, io non avevo tanto partecipato alle riunioni che c'erano state prima, ovviamente avevo seguito, perché da militante, poi andando in giro a cantare non potevi non saperlo. Però ci andai veramente come con lo spirito con cui si va a una grande manifestazione, quindi se vuoi con uno spirito anche giustoso, di appropriazione gioiosa di uno spazio. E ricordo che anche in alcuni momenti questa appropriazione gioiosa di uno spazio, questo sentire che uno spazio diventava tuo, questo rivendicare il fatto di essere in tanti e di essere lì molto consapevoli, è qualcosa che ho vissuto, non so come dire. Io a Genova non ho vissuto solo l'orrore della repressione, ho vissuto anche un momento in cui mi incontravo tanta gente, e a volte condividendone le dinamiche, il modo di lottare, altre volte invece con gente anche molto lontana da me, voglio dire, ricordo appunto anche tutti i pacifisti, non è la mia tazza di tè dipingermi le mani di bianco e alzarle quando mi vengono a manganellare, per esempio, però voglio dire, rispetto molto e ho grande stima di chi ha fatto questa cosa qui, e ricordo che su tutti, a cominciare da questi, la repressione nella maniera più brutale, violenta ogni anima bella che spera. Purtroppo
certa sinistra fece le distinzioni, ma la polizia all'epoca non ne fece proprio nessuna, perché senza fare nessuna distinzione, bianchi, neri, suore, preti, anarchici, comunisti,
sì,
tutti
io
quanti.
Avevo proprio l'impressione precisa che noi, e intendo dire noi anarchici, ma anche certi comunisti, saremmo tornati comunque in piazza, qualsiasi cosa ci fosse successa, ma che quelle manganellate e quella violenza erano proprio un segnale molto forte dato a chi per la prima volta trovava delle pratiche che per me sono fondamentali, che sono le pratiche appunto del non delegare, del portare fisicamente il proprio corpo in una piazza a manifestare le proprie idee. Ecco, proprio a quelli è stato detto: se prima stavate a casa e ora siete scesi in piazza, tornatevene a casa, perché qui si può morire. E purtroppo per certi versi questa cosa è riuscita, e purtroppo la vedo ripresentarsi ogni volta che avviene, come per esempio in questo momento nella grande lotta per il NOTAV.
Qui per fortuna, provato in tutti i modi a spaventare la gente comune, e poi anche quando ai militanti, agli attivisti più accorti vengono dei dubbi, ci viene il dubbio, ma la gente ci sarà ancora, non si sarà spaventata per i processi, non si sarà spaventata per le botte, per i gas, e poi ci si dà un appuntamento del quale magari si crede fino a un certo punto, e poi arrivano uno dietro l'altro.
Infatti,
le famiglie, gli anziani, i bambini.
Sì, però quel tentativo subdolamente perseguito dalla stampa, dalla televisione, e come dire, violentemente perseguito dai poliziotti, che sanno di poter contare poi su un'impunità che comunque, al di là di poche scalfitture, ci sembra sempre veramente una avere una continuità straordinaria in questa Italia, come dire, teoricamente antifascista, ma in cui le forze dell'ordine si muovono con un'intenzione chiaramente fascista e repressiva, e nascono e vengono allevate già al loro interno con questa intenzione qui, e ogni volta che la sfogano anche fuori da ogni controllo, magari anche senza avere un ordine preciso, ma sanno che comunque più picchiano e più in qualche modo saranno premiate o quantomeno saranno difese. Ecco, questa cosa qui ha una continuità terribile, e niente, si ripresenta ogni qualvolta, soprattutto appunto ogni qualvolta c'è una lotta che coinvolge non solo i soliti noti, ma coinvolge nuove. Ecco, e non fa fu una cosa del genere. Se in qualche modo l'eredità di Genova, se in qualche modo l'eredità di Genova verrà raccolta nel non spaventarsi più, nel costruire una coscienza in questo senso, che ci si può raccogliere intorno a dei problemi specifici, come può essere appunto quello contro l'alta velocità, che poi sappiamo che è tutto un mondo, che è un genocidio culturale oltre che etico, oltre che... Ecco, se si riesce a raccogliere questa cosa qui, allora veramente, quando nelle manifestazioni si dice che appunto Carlo non è morto e lotta insieme a noi, ecco, non sarà solo una frase retorica e diventa qualcosa di vero, e allora anche le canzoni diventano un po' più reali e un po' meno un'opera d'arte, con tutto il rispetto.
Grazie Alessio, ci auguriamo di poterti ritrovare magari anche quest'anno nuovamente in Valsusa. Ancora tanti ricordano, sì, il tuo bel concerto dello scorso anno. Sei stato uno dei
invitati, proprio da Luca, fra l'altro, che ci tengo a salutare. So che è uscito dall'ospedale, ci ha mandato una mail, ma non lo stiamo a disturbare, insomma.
Beh, spero che possa ascoltarvi. Lentamente comincia a stare meglio e a ritornare in mezzo a noi con la sua voce, con la sua presenza. E magari, che so, quest'anno di nuovo sei stato, tra l'altro, non sono molti gli artisti che accettano di venire a cantare o a esibirsi davanti alle reti, dietro alle quali ci sono uomini armati fino dalla testa ai piedi.
È un pubblico interessante, applaude poco, ma
sì, magari ti offre un'innaffiata di gas e un'altra di acqua al peperoncino, però insomma...
Abbiamo del stimolante per l'ispirazione.
Esatto, bene, grazie.